Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana ho deciso di parlare con voi di un argomento che è sempre di attualità, cioè lo sarà oggi e lo sarà tra un anno o due anni, che è il lavoro. L'articolo 1 della nostra Costituzione dice l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, quindi noi abbiamo messo nella decima, dodicesima, tredicesima parola della nostra Costituzione la parola lavoro. E il lavoro storicamente, nel corso della storia, è sempre stato un perno della società contemporanea, ma anche della società del passato. Tutte le società si basano su una costruzione di regole e di lavoro, per cui ognuno contribuisce al benessere degli altri attraverso la propria opera, che può essere un'opera intellettuale, manuale, eccetera, eccetera. Però certo che qualcosa sta succedendo negli ultimi anni, il lavoro non è più quello di una volta, non c'è più il lavoro di una volta, come dice Balasso, una frase che mi fa molto ridere, più che il lavoro ciò che manca è il salario e lo stipendio, ma è indiscutibile che una serie di rivoluzioni, come insomma storicamente è stata ad esempio la rivoluzione industriale, stanno cambiando l'assetto e il prospetto lavorativo. Questa cosa si riflette anche nella poesia. Quello che proveremo a fare nel corso di questa puntata è un piccolo excursus all'interno di alcuni testi poetici, andando a vedere sia poesie che parlano in modo positivo del lavoro, sia poesie che raccontano di un lavoro alienato, sia poesie ancora più contemporanee che parlano della mancanza di lavoro. Ma prima di iniziare con il primo testo, per non fare sempre gli intellettuali radical chic inseriti come facciamo di solito, vi facciamo ascoltare una canzone pop, un vero successo pop di Rihanna e Drake. Quella che ci ascoltiamo adesso è Work, ci stava bene, era a tema, quindi adesso ci ascoltiamo Work di Rihanna e Drake.
Work, 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 work. To me I be work, 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 work. You see me do me da, 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 da. There's something about that work, 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 work. When you walk a line, 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 line. I'm in the cafe, my ta, 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 ta. Drive me a dessert. No time to have you lurking. You make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the right. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my vision. You took my heart, all my sleep, a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You tell me I be work, 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 work. You see me do me da, 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 da. There's something about that work, 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 work. Da, 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 da. When you walk out, da, 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 da. Before the table, turn, 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 turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the street. You. I mean, who am I to hold your best against you? I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, 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 why. It's me, I feel why, 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 why. You see me do my da, 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 da. It's me, but that why, 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 why. When you walk out, la, 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 la. I'm in the car.
Yeah, okay. You need to get done, 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 done at work. Come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work,
work, work, work, work, work, work. It's in me, I feel work, 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 work. You see me do my da, 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 da. Something about that work, 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 work. When you walk out, la, 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 la. I'm in the car from my ta, 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 ta.
bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata al lavoro. Introduciamo la prima poesia. La prima poesia che ho selezionato per voi è di Kyle Gibran, bel nome scioglilingua che mi ha fatto subito incespicare, che è un scrittore, poeta, filosofo libanese. E ci sono molte poesie che parlano in modo positivo del lavoro. Questa in particolar modo racconta di un aspetto che mi interessava mettere in luce, di farvi, insomma, di portare alla vostra attenzione, che è il legame tra il lavoro manuale e la produzione di oggetti. È una cosa importante. La parola arte, così facciamo anche un excursus etimologico, ha nella sua radice ars, artis, che vuol dire produrre qualcosa, produrre un oggetto. Non a caso i vasai greci erano considerati degli artisti, cioè tutti coloro che producono un oggetto sono stati considerati per un tot di tempo degli artisti. Questa parola, ad esempio, è rimasta nella definizione a regola d'arte, che ancora oggi si utilizza per il lavoro manuale. In questa poesia di Gibran sul lavoro, nel quale un contadino chiede a un saggio di parlare del lavoro, e questo saggio sostanzialmente gli racconta questa poesia, che cosa pensa del mondo del lavoro, abbiamo una visione estremamente positiva del lavoro, estremamente positiva perché chi lavora, soprattutto chi lavora con le mani, chi lavora con il cuore, è in grado di produrre un qualcosa, quindi è in grado di creare sostanzialmente, e creando di approcciarsi quasi come se fosse appunto il creatore, quindi di spostarsi da una condizione umana terrestre a una condizione semidivina. Quella che leggiamo adesso è Sul lavoro di Kyle Gibran. Allora un contadino disse: parlaci del lavoro. E lui rispose dicendo: voi lavorate per assecondare il ritmo della terra e l'anima della terra, poiché oziare è estraniarsi dalle stagioni e uscire dal corso della vita, che avanza in solenne e fiera sottomissione verso l'infinito. Quando lavorate, siete un flauto attraverso il quale il sussurro del tempo si trasforma in musica. Chi di voi vorrebbe essere una canna silenziosa e muta quando tutte le altre cantano all'unisono? Sempre vi è stato detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura, ma io vi dico che quando lavorate, esaudite una parte del sogno più remoto della terra, che vi fu dato in sorte quando il sogno stesso ebbe origine. Vivendo delle vostre fatiche, voi amate in verità la vita, e amare la vita attraverso la fatica è comprenderne il segreto più profondo. Ma se nella vostra pena voi dite che nascere è dolore e il peso della carne una maledizione scritta sulla fronte, allora vi rispondo: tranne il sudore della fronte, niente laverà ciò che vi è stato scritto. Vi è stato detto che la vita è tenebre, e nella vostra stanchezza voi fate eco a ciò che è stato detto agli esausti, e io vi dico che in verità la vita è tenebre fuorché quando è slancio, e ogni slancio è cieco fuorché quando è sapere, e ogni sapere è vano fuorché quando è lavoro, e ogni lavoro è vuoto fuorché quando è amore. E quando lavorate con amore, voi stabilite un vincolo con voi stessi, con gli altri e con Dio. E cos'è lavorare con amore? È tessere un abito con i fili del cuore, come se dovesse indossarlo il vostro amato. È costruire una casa con dedizione, come se dovesse abitarla il vostro amato. È spargere teneramente i semi e mietere il raccolto con gioia, come se dovesse goderne il frutto il vostro amato. È diffondere in tutto ciò che fate il soffio del vostro spirito e sapere che tutti i venerati morti stanno vigili intorno a voi. Spesso vi ho udito dire, come se parlaste nel sonno: chi lavora il marmo e scopre la propria anima configurata nella pietra è più nobile di chi ama la terra, e chi afferra l'arcobaleno e lo stende sulla tela in immagine umana è più di chi fabbrica sandali per i nostri piedi. Ma io vi dico, non nel sonno ma nel vigile pieno mezzogiorno, il vento parla dolcemente alla quercia gigante come al più piccolo filo d'erba. E chi è grande soltanto chi trasforma la voce del vento in un canto reso più dolce dal proprio amore. Il lavoro è amore rivelato, e se non riuscite a lavorare con amore, ma solo con disgusto, è meglio per voi lasciarlo e, seduti alla porta del tempio, accettare l'elemosina di chi lavora con gioia, poiché se cuocete il pane con indifferenza, voi cuocete un pane amaro, che non potrà sfamare l'uomo del tutto, e se spremete l'uva contro voglia, la vostra riluttanza distillerà veleno nel vino, e anche se cantate come gli angeli, ma non amate il canto, renderete l'uomo sordo alle voci del giorno e della notte. In questa poesia piuttosto lunga ci sono diversi spunti. Intanto, come detto, è un'esaltazione del lavoro manuale, anche in rapporto con il lavoro invece intellettuale o artistico. Vi è, come abbiamo detto nell'introduzione, il rapporto diretto tra chi produce qualcosa, chi produce sandali, chi produce oggetti, chi lavora sostanzialmente la materia, e su questo insomma sono molto interessanti anche le riflessioni sull'alienazione, sul possedimento dei processi produttivi fatte da Marx, che è allo stesso modo, che ha lo stesso valore di colui che invece utilizza la tela, utilizza la musica, di colui che canta. Quindi la sostanziale, diciamo, equiparazione dei lavori manuali ai lavori artistici, ai lavori intellettuali, perché il contadino sostanzialmente è un creatore, qualcuno che crea la vita. C'è nella poesia anche una serie di riferimenti, ci sono una serie di riferimenti al testo biblico. Il lavoro, come noi lo conosciamo all'interno della Bibbia, nasce con la cacciata dal paradiso, con la famosa frase: lavorerai la terra con fatica, perché la terra, come dicono invece i saggi contadini, sta piuttosto in basso, quindi per coltivarla bisogna chinarsi, è un lavoro faticoso, ma il sudore della fronte, come dice Gibran, è l'unico che lava il peccato. Cioè impegnarsi nel proprio lavoro, qualsiasi sia il lavoro, non c'è nessuna distinzione. Questo è un concetto che voglio prendere da questa poesia e voglio fare mio. Io ho fatto moltissimi lavori differenti nella vita, sono passato dall'insegnante al falegname, a portavolantini, a fare ripetizioni, a lavorare in un museo, in una biblioteca, ma in tutti ho trovato una grande dignità. Cioè lavorare è qualcosa che dà dignità, indipendentemente dal tipo di lavoro. Ed è quello che ci dice Gibran: il sudore della fronte, inteso come sudore metaforico chiaramente, no? Come sudore reale, quindi va bene il sudore reale del contadino, come l'impegno di chi fa invece un altro lavoro, è l'unico che può lavare quello che abbiamo scritto sulla fronte, cioè il peccato originale. Chiaramente qui lui si sta riferendo all'episodio biblico. E poi questa chiusura finale, che è estremamente contemporanea, cioè l'idea che si possa fare bene un lavoro soltanto se lo si fa con passione, che se non lo si fa con passione bisogna abbandonarlo il lavoro, perché senza amore non si può produrre niente di positivo, né a livello di creazione di oggetti né in nessun altro campo. E anche se abbiamo, qui mi piace molto la chiusura che dice che anche con la voce più bella degli angeli, anche se cantiamo come gli angeli, se non c'è amore, se non c'è passione in quello che facciamo, il prodotto che otterremo sarà comunque di scarsa qualità. E quindi è un invito in qualche modo ad amare quello che si fa. Vorrei abbinare a questo testo una riflessione interessante di un formatore americano che si chiama Simon Sinek, che ha scritto un libro che si chiama Start with Why, cioè inizia con il perché. Se uno non sa rispondere alla domanda perché faccio questo lavoro, probabilmente è bene che lo cambi. E allora a questa poesia di Gibran volevo abbinare una canzone di un artista country che si chiama Travis Tritt. La canzone si chiama Where Corn Don't Grow e racconta di un padre che riceve dal figlio la domanda: ma tu non ameresti un mondo nel quale il grano, il mais, scusate, non cresce? Cioè in un mondo senza lavoro, senza fatica? Ed è la risposta, questa canzone, di questo padre al figlio. Quindi quella che ci ascoltiamo adesso è Where Corn Don't Grow di Travis Tritt.
As we sat on the front porch of that old gray house where I was born and raised, staring at the dusty fields where my daddy worked hard every day, I think it kind of hurting when I said, Daddy, there's a lot that I don't know. But don't you ever dream about a life where corn don't grow. He just sat there sighing, staring at his favorite coffee cup. I saw a storm of mixed emotion in his eyes. when he looked up. He said, son, I know at your age, seems like this old world is turning slow. And you think you'll find the answer to it all where corn don't grow. Hard times are real, there's dusty fields no matter where you go. But you may change your mind, cause the weeds are high where corn don't grow. Remember feeling guilty when Daddy turned and walked back in the house. I was only 17 back then, but I thought that I knew more than I know now. I can't say he didn't warn me, this city life's a hard road to hoe. Ain't it funny how a dream can turn around where corn don't grow? Hard times are real, there's dusty fields no matter where you go. And you may change your mind, cause the weeds are high where corn don't grow. You may change your mind, where corn don't grow.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, questa puntata dedicata al lavoro. Abbiamo letto una poesia di Gibran che parlava del lavoro manuale, del lavoro del contadino in particolar modo. La prossima poesia che leggiamo parla sempre del lavoro manuale, ma parla del lavoro del muratore. È Lode al muratore tranquillo, il titolo mi piace molto, soprattutto per questa parola tranquillo, di Pablo Neruda. Qui, come nella poesia precedente, andremo ancora una volta a parlare del lavoro manuale, della capacità di creare cose, di creare oggetti, che assimila ancora una volta chi lavora a una divinità, una semidivinità. In questo caso Neruda poi va a cogliere la valenza del muratore, perché è colui che costruisce case, e noi abbiamo, l'uomo ha nei confronti della casa un rapporto particolare, perché la casa è un luogo di protezione, è un luogo nel quale ci rifugiamo nei momenti di difficoltà, quando piove ad esempio, oppure quando insomma non vogliamo vedere gli altri. E quindi Neruda ci racconta di questo muratore che con le sue mani gli dà una grande lezione di vita. Cioè, Neruda, il grande Neruda, il poeta celebrato, il politico, l'uomo, uno degli uomini più influenti della sua nazione, che riceve una grande lezione di vita dal muratore tranquillo, che con la sua opera, nella sua tranquillità, nel suo diciamo fare in modo molto naturale quello che fa, gli dà un insegnamento. Quindi è l'insegnamento che poi Neruda distilla in questa poesia, che adesso vi leggiamo per poi tornare in studio e parlarne insieme. Il muratore dispose i mattoni, mescolò la calce, lavorò con la sabbia, senza fretta, senza parole. Fece i suoi movimenti erigendo la scala, livellando il cemento, spalle rotonde, sopracciglia su due occhi severi. Lento andava e veniva nel suo lavoro, e dalla sua mano la materia cresceva. La calce coprì i muri, un pilastro lavò in alto la sua nobiltà, e il tetto frenò la furia del sole esasperato. Da un punto all'altro andava con mani tranquille il muratore, rimuovendo materiali, e alla fine della settimana i pilastri, l'arco, i figli della calce, della sabbia, della saggezza e delle mani inaugurarono la semplice saldezza e la frescura. Oh, che lezione m'ha dato col suo lavoro il muratore tranquillo. Quindi anche in questa poesia, come nella precedente, l'insegnamento sostanzialmente che si vuole veicolare è quello di un lavoro manuale che appunto porta alla costruzione di un qualcosa di bello e di positivo. Ho scelto di iniziare con queste due poesie appositamente, perché poi da qui in poi invece la puntata virerà totalmente in un'altra direzione, perché in realtà questa è un po' una visione del lavoro, possiamo dire fuori moda, direi fuori moda, perché il lavoro è cambiato, perché il muratore tranquillo non c'è più, è stato sostituito da un muratore meno tranquillo, perché magari è un muratore che lavora senza documenti, che se cade, se si fa male viene sepolto in una buca, come è successo più volte in Italia, quindi non parliamo per qualunquismo ma attraverso episodi di cronaca, e perché quel muratore le case non le costruisce più, perché c'è una crisi economica profondissima mondiale e c'è sostanzialmente un cambio nella quantità di lavoro offerto. Il lavoro non è più quello di una volta, lo dicono tutti, lo dicono gli economisti, non recupereremo mai i posti di lavoro che abbiamo perso se non diminuendo l'orario lavorativo, perché l'avanzamento tecnologico ha portato a degli squilibri che in questo momento non possono garantire a tutti un lavoro. Ci stiamo inventando dei lavori che non esistono, stiamo facendo studiare i ragazzi fino a 30 anni perché non sappiamo dove metterli, li parcheggiamo, gli facciamo fare l'università, poi la specialistica, poi il master, poi il post master, poi il dottorato, poi il post dottorato e poi insomma 40 anni ancora studiamo e entriamo nel mondo del lavoro quando abbiamo perso la forza delle nostre idee più giovani, delle idee giovanili che sono quelle più potenti in qualche modo. E allora da adesso in poi, dalla prossima poesia già, andremo a parlare del lavoro in modo diverso. Infatti quella che ci ascoltiamo adesso è Cemento e Lacrime, è una cover del collettivo Panattoni di una canzone di Chico Buarque, rifatta in Italia anche da Enzo Iannacci, e parla sostanzialmente di un muratore, che però la cui storia non è come quella del muratore tranquillo, perché è un muratore che cade dall'impalcatura e muore. Quella che ci ascoltiamo adesso è Cemento e Lacrime.
Amo da quella volta come fosse l'ultima, faccio la moglie sua come se fosse l'ultima, ed ogni figlio suo come se fosse l'unico, e attraverso la via con il suo passo timido, sali alla costruzione come fosse macchina, alzò d'intorno a sé quattro pareti solide, mattone su mattone in un disegno magico, con gli occhi già imbrattati da cemento e lacrime. Muove una contrama, attrapagliando traffico. Muove una contrama, attrapagliando traffico. Riposò come se fosse sabato, mangiò fagioli e riso come fosse un principe, beve tracannò come se fosse un naufrago, ballò e poi dondolò come se udisse musica, intrampolò nel cielo un ubriaco fradicio, volò nell'aria calda come fosse un passero, e cadde sul selciato come un pacco flaccido, agonizzò nel mezzo del passaggio pubblico. Muove una contrama, attrapagliando traffico. Muove una contrama, attrapagliando traffico. Attrapagliando traffico, muove una contrama, attrapagliando traffico. Si stese e riposò come se fosse l'unico, mangiò fagioli e riso come fosse sabato, beve tracannò come se fosse un principe, ballò e poi gongolò come se fosse un naufrago, trampola nel cielo come udisse musica, volò nell'aria calda come fosse un fradicio e cadde sul selciato come fosse un passero, agonizzò nel mezzo dell'ultimo sabato.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata al lavoro. Abbiamo introdotto con due belle poesie che ci raccontavano di quanto sia bello lavorare, è bello insomma farlo in un periodo storico in cui il lavoro non c'è, e adesso entriamo invece nel cuore della trasmissione con un poeta americano che si chiama Philippe Levine, che ha scritto un testo nel 1991 che si chiama Cos'è il lavoro? È un testo molto attuale, tra l'altro Levine viene da una storia autobiografica come il poeta del prossimo blocco, che è Luigi Di Ruscio, perché è stato anche lui un dipendente, ha lavorato a Detroit nelle fabbriche di automobili, per chi non lo sapesse, perché poi non è così, insomma, una notizia così di dominio pubblico, Detroit è il grande centro industriale americano che a fine anni 90 ha avuto una crisi profondissima con un tasso di criminalità che si è alzato alle stelle, posti di lavoro persi in grandissima quantità proprio dovuto a un calo nel settore automobilistico. Philippe Levine in questo testo e in questa poesia che si chiama Cos'è il lavoro ci racconta, con questa immagine molto forte, di una serie di persone che stanno in fila aspettando di, diciamo, il loro turno per avere la possibilità di richiedere un lavoro. Insomma, a un ufficio di collocamento, in questo caso all'ufficio di collocamento dell'azienda, di un'azienda automobilistica, le persone stanno aspettando. Lui racconta il campionario umano delle persone che vede intorno a lui e di se stesso e di come la disoccupazione, e questo è un punto centrale, sia in grado di cambiare completamente la prospettiva attraverso il quale noi vediamo la realtà. Cioè, quanto possa distruggere psicologicamente un uomo lo stare per un lungo periodo di tempo senza un lavoro, poche altre cose sono in grado di farlo, perché l'uomo ha bisogno di sentirsi appunto utile, di avere un ruolo nella società, e il fatto di perderlo è quello che, insomma, tutta la puntata ruota su quest'idea, cioè che adesso dobbiamo passare in una nuova fase dove psicologicamente intanto dobbiamo accettare una diciamo riduzione della quantità del lavoro. È così, cioè lo dovremo fare per forza, altrimenti produrremo una serie di persone infelici, cosa che molti di noi già sono in realtà, perché persone che sono costantemente alla ricerca di un lavoro o di un lavoro stabile perché hanno un lavoro precario e che probabilmente non lo otterranno mai o lo otterranno soltanto con grande difficoltà. E quindi Levine racconta con una raffinata analisi psicologica di queste persone che aspettano un lavoro che però chiaramente non c'è. E di cosa provoca su di loro? Quella che ci ascoltiamo adesso è Cos'è il lavoro di Philippe Levine. Facciamo una lunga fila nella pioggia alla Ford Island Park per un lavoro. Sai cos'è un lavoro? Se sei grande abbastanza per leggere qui, sai com'è lavorare, anche se magari non lo fai. Ma lasciamo perdere te. Questa roba parla di gente che aspetta, passando da una gamba all'altra, di quando senti una pioggia sottile che ti bagna i capelli come fa la nebbia e che ti confonde la vista finché ti sembra di vedere tuo fratello forse 10 posti più avanti. Ti pulisci gli occhiali con le dita e ovviamente è il fratello di qualcun altro, con le spalle più strette del tuo ma con la stessa posa dinoccolata e dimessa, lo stesso sorriso che non maschera la cocciutaggine, lo stesso rifiuto triste di dar la vinta alla pioggia. Alle ore buttate via ad aspettare, al pensiero che a un certo punto più avanti c'è un uomo che sta aspettando per dirti «No, oggi non assumiamo, per qualsiasi ragione voglia. Vuoi bene a tuo fratello? All'improvviso, adesso puoi appena sopportare l'amore che ti sommerge per tuo fratello che non è vicino a te o dietro di te o davanti a te, perché è a casa a cercare di smaltire col sonno il turno di notte alla Cadillac». Così può alzarsi prima di mezzogiorno e studiare tedesco. Lavora 8 ore per notte, così può cantare Wagner, l'opera che odi di più, la musica peggiore che sia mai stata inventata. Quando è stata l'ultima volta che gli hai detto che gli vuoi bene? Che gli hai stretto le spalle larghe, hai aperto bene gli occhi e gli hai detto quelle parole? E magari gli hai dato un bacio sulla guancia? Non hai mai fatto una cosa così semplice, così ovvia? Non perché sei troppo giovane o troppo scemo, non perché sei geloso e nemmeno avaro o incapace di piangere davanti a un altro uomo, no, è solo che non sai cosa vuol dire lavorare. due spunti interessanti da questo testo. Il primo è la mutazione fisica prodotta dalla mancanza di lavoro, questa posa che il poeta definisce dinoccolata, quindi questo andamento stanco, caracollante, cioè come la mancanza di lavoro sia in grado di produrre dei mutamenti anche fisici sull'uomo, cioè come la pressione psicologica e sociale dell'essere senza lavoro lo porti a sentire quasi il carico su se stesso della pressione. E poi questo bellissimo e raffinatissimo rapporto tra fratelli, per cui un fratello lavora e un fratello non lavora, e si insinua in qualche modo il dubbio, si insinua in qualche modo la gelosia, una gelosia che il poeta chiaramente sta combattendo, di questo rapporto per cui il lavoro possa entrare anche all'interno di una famiglia e andare a colpire i rapporti che sono alla base dell'uomo, i rapporti familiari. È interessante su questo argomento citare il fatto che anche il Papa di recente abbia detto che a tutte le persone va dato un lavoro, e purtroppo io credo che però non ci sarà un lavoro per tutti in futuro, e quindi dovremo cercare di garantire a tutti almeno un salario in modo da poter garantire delle condizioni minime di vita, e poi abbassare immediatamente l'orario di lavoro per permettere a più persone possibili di poter usufruire del lavoro, perché il lavoro, come emerge da questo testo, ma come stiamo cercando di far emergere in generale, oltre ad essere il mezzo attraverso cui ci sosteniamo economicamente, quindi attraverso cui costruiamo il nostro futuro, è anche un qualcosa che ci dà un senso, a volte in modo anche eccessivo, perché mi piace sempre dire che a me piace dire che il lavoro è un retaggio del secolo scorso, insomma, che non lavoreremo più in futuro, ma che noi non siamo il nostro lavoro, che siamo molto di più, siamo degli esseri complessi fatti da una serie di tante cose, quindi siamo anche le nostre passioni, i libri che leggiamo, la musica che ascoltiamo, però oggettivamente l'avere un ruolo all'interno della società, il sentirsi utili all'interno della società è un qualcosa che ci permette di avere una stabilità anche psicologica. E allora a questo testo di Philippe Levin ho deciso di abbinare una canzone dei Green Day, che in realtà è una cover a sua volta di uno dell'originale di John Lennon del 1970, e quella che ci ascoltiamo adesso è Working Class Hero.
As soon as you're born they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You dumped your religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
and you're still. But flesh you must learn how to smile and to kill. If you wanna be like all the folks on the hill. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. To be a hero would just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, alla poesia dei poveri. Oggi parliamo del lavoro. La prossima poesia è di un poeta, insomma, quasi nostro conterraneo, perché è di un poeta di Fermo che si chiama Luigi Di Ruscio. Anche lui è un poeta operaio dalla storia molto molto particolare, è un poeta che ha viaggiato tanto, ha lavorato nelle segherie del nord Europa, ha fatto molte esperienze all'estero e di forte impostazione marxista, insomma fortemente connotato nei discorsi marxisti, che scrive un brano che parla di alienazione. E allora, tra le tante riflessioni che si possono fare sul mondo del lavoro, sicuramente ancora la riflessione marxista su come certi lavori, certi ambienti, oggi molto di più appannaggio di ad esempio certe particolari fette di popolazione come gli stranieri, gli extracomunitari, la popolazione cinese che ancora molte volte lavora in condizioni non propriamente, diciamo, accettabili dal punto di vista umano, ci racconta. Quindi è una poesia, questa di Di Ruscio, che parla dell'alienazione e soprattutto crea un parallelo tra un maiale, il maiale messo all'interno di uno stabilimento ad ingrassare, e l'operaio che lavora per 10 ore al giorno. È un modo di concepire, di vedere il lavoro che piano piano viene superato, perché il lavoro alienante a catena di montaggio ormai si sta praticamente estinguendo, è stato relegato in aree più povere del mondo, dove vengono prodotti beni, Sri Lanka, in Bangladesh, in Cina, in Taiwan, in Thailandia. Ma questa poesia racconta di quando anche noi eravamo il Bangladesh di qualcun altro, quando anche l'Italia era fortemente perneata sulla catena di montaggio, sulla produzione scalare di oggetti. Questa poesia si chiama, non si chiama, è senza titolo, ed è di Luigi Di Ruscio. Adesso la leggiamo. Ha un linguaggio molto forte, quindi questa è una specie di, come dire, di parental advisor. Se avete bambini piccoli all'ascolto, tappategli le orecchie. Poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Chiudere un porco vero nel reparto. Non un porco normale, un porco, insomma, un maiale, insomma. Chiuderlo nel reparto per 8 ore. Vediamo come reagisce l'associazione protezione animali. Vediamo come reagisce a questa estrema crudeltà un maiale. Schianta, strozza, impazzisce, si indemonia. Vediamo se è ancora commestibile. Vediamo se il sistema nervoso non gli è spezzato. Vediamo se è diventato impotente con il sesso aguzzato e torto come un cavatappi. Se è sopravvissuto allo schianto, liberiamo il maiale. Portiamolo nelle tante terre abbandonate e che pascoli e scovi radici e preziosissimi tartufi. Sopravvissuto ad uno schianto atroce, ora godi, sgambetta, liberato, respira aree più saziate. Però la proposta dimostrativa non può essere accettata. Il maiale è stato selezionato perché ingrassi tenere bistecche di maiale, sottilissime fette di prosciutto e ingrassi un grassissimo cervello per la schifosa coppa di maiale. Saziati, ingrassa, riposa, ti aspetta un lungo coltello. Chi lavora in un reparto è stato selezionato per tutta un'altra cosa. Devi resistere intero. Sarai selezionato sempre meglio, sino a che non scoppi. Metti un uomo nel reparto. Chiudilo dentro per 8 ore consecutive, vedi come reagisci. Prendi un uomo dell'umanesimo, staccalo dai quadri, affreschi dei grandi umanisti. Prendi questo uomo umanizzatissimo, vedi come reagisce. Fare moltissime prove, vediamo cosa succede, vedi se diventa pericoloso. Può diventare molto pericoloso chi lavora in una fabbrica per infinite ore consecutive. Può diventare molto pericoloso. Controllate tutti i telefoni, aprite il suo cervello, vedi cosa medita, misura la sua rabbia. Aspettati che scoppi. L'aspetto interessante di questo testo, il motivo per cui l'ho selezionato, al di là di questo paragone insomma molto forte, ma a mio modo di vedere interessante, con un maiale, quindi con l'allevamento forzato dei maiali portati poi all'uccisione, in parallelo con lo sfruttamento dell'operaio all'interno della fabbrica, e anche quest'idea del fare moltissime prove. Mi ricordo quando all'università ho sostenuto l'esame di organizzazione aziendale, di scienze delle organizzazioni aziendali, di come studiando i vari passaggi anche il benessere dei lavoratori, cioè anche le scienze del lavoro che hanno aumentato il benessere dei lavoratori, lo hanno fatto sempre nell'ottica di un aumento del profitto e della produzione. In realtà questo per dire che sostanzialmente la fabbrica è un mondo poco umano, dove l'emotività conta poco e dove ciò che conta è migliorare la produzione, migliorare la redditività di quello che si fa. E in questa poesia di Ruscio, secondo me, lo dice molto bene, ma dice molto bene anche un'altra cosa, che poi un uomo portato all'estremo delle sue forze fisiche e psicologiche è un uomo pericoloso. E un uomo pericoloso è un uomo imprevedibile, che in qualsiasi momento può compiere azioni che insomma delle quali poi si potrebbe pentire. E un uomo pericoloso è anche quello che non ha il lavoro. Quindi questa poesia, secondo me, racconta di questa umanità, della nostra umanità, che è un'umanità in pericolo, perché è un'umanità che ha perso progressivamente i diritti del lavoro, smantellati da una serie di riforme e soprattutto da una disoccupazione altissima, che ha perso le certezze sul lavoro e che quindi è a rischio. È una umanità che potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Allora, questa poesia di Luigi Di Ruscio, ho deciso di abbinare una canzone del Teatro degli Orrori, è una canzone, insomma, così ci dà una bella svegliata, e la canzone si chiama Lavorare Stanco.
Sarebbe fantastico ritrovarti in capo al mondo e nel tuo modo di vedere le cose, sentirmi al sicuro, sentirmi a casa. Non ci serve un appartamento, non ci serve una famiglia, non ci nascondiamo più alla luce del sole, a quella del mare, fuori dalle trincee, combatteremo un'altra volta. Sarebbe fantastico lavorare stanca, lavorare uccide. Lo sanno tutti che in film meccanica i soldi veri li fanno con le armi, e noi qui ad amare i nostri bambini. Ma che senso ha? Sarebbe fantastico non dover rincorrere la fine del mese ogni santo giorno del Padre Eterno dispettoso concede alle nostre inutili vite. Non mi fossi mai sposato e non avessi figli neanche uno, avessi tanto tempo, ma tanto tempo per non fare più niente.
Sarebbe fantastico ritrovarti in capo al mondo, e nel tuo modo di vedere le cose, sentirmi a casa mia.
Sì, certo, non sarebbe niente male alzarsi a mezzogiorno e non dover incontrare ogni mattina un capo reparto impazzito e sempre incazzato. Dio forse sa perché.
Prendersi cura di sé e scendere in piazza a bere un caffè, comprare un quotidiano per conoscere gli ultimi scandali di un paese che non cambia, non cambia, non cambia, non cambia, non cambia, non cambia, non cambia mai. Away from them all, fuggire da Varese sbadigliando aperitivi, scappare da caserta, gambe levate, andare a quel paese dall'altro capo del mondo, dove il cielo non finisce mai, dove l'oceano in tempesta è così bello che fa paura, guardarti negli occhi e dirti che ti amo ancora, forse più di prima, amica mia. Scappiamo via da un paese che non cambia, perché non vuole cambiare, non cambia perché non vuole. Certo, ma sì, come no? Potrebbe andare peggio, che ne so io? Potrebbe piovere!
Salve a tutti, bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, al Così dei Poveri. Oggi parliamo del lavoro. In questo blocco volevo parlare di un aspetto del lavoro interessante e che mi colpisce, in realtà andando a ripescare un momento storico nel quale c'è stato lo stesso problema. Nell'Inghilterra della rivoluzione industriale ci fu un movimento chiamato luddismo, da Neil Ludd, il nome del fondatore di questo movimento. Era un movimento che vedeva nell'avanzamento tecnologico delle macchine, in particolare dei telai meccanici, il vero problema della società, perché i telai meccanici, che stavano sostituendo progressivamente il lavoro manuale dell'uomo, stavano togliendo dei posti di lavoro. E allora ci fu questo movimento che in modo clandestino distruggeva i telai meccanici. Allora, con la parola luddismo, da quel momento in poi si è andata a mettere nella categoria tutti quei tipi di riflessioni o di azioni, come nel caso dei luddisti, che in qualche modo rifiutano la tecnologia, e lo fanno in virtù di una paura, diciamo, che la tecnologia si sostituisca all'uomo. È un tema, come potete immaginare dall'introduzione, di estrema attualità. Si sta parlando di robotica in questo periodo in modo molto forte. Il lavoro nell'arco di 5-10 anni sarà completamente ridisegnato dalla robotica. Già molte fette di lavoro industriale hanno visto la sostituzione di interi reparti con dei reparti automatizzati, e il lavoro fisico manuale sempre di più si sposterà sull'automazione, quindi verranno sostituite sempre di più persone cioè macchine a persone. E come successe per i luddisti del telaio meccanico, ci sono molte persone, soprattutto insomma tra il cosiddetto uomo della strada, l'UDS, come dicono i critici d'arte, che vedono in questo una specie di inferno, che vedono nella tecnologia l'inferno e che in qualche modo si contrappongono a un avanzamento tecnologico, perché vedono, non capiscono che in realtà basterebbe semplicemente lavorare meno e far lavorare le macchine, che non si stancano a differenza nostra, e che non possono leggere libri, che non possono fare delle passeggiate al mare, ma che semplicemente sono in grado di ripetere degli ordini. E allora era interessante andare a vedere come, insomma, i corsi e i ricorsi della storia, a più di 200 anni di distanza, noi viviamo un nuovo luddismo, per cui qualcuno, insomma, è scandalizzato dal fatto che ci siano degli alberghi nel quale la reception si fa in modo automatico con una carta di credito, piuttosto che Uber. Ad esempio, il fenomeno di Uber è un tipico esempio di come si ha paura dell'avanzamento tecnologico, per cui non si capisce che certi processi sono naturali, stanno andando in una direzione naturale, per cui l'utilizzo di dispositivi tecnologici, che ci sta cambiando la vita, è un processo irreversibile, e noi possiamo fare come i luddisti, possiamo provare a spaccare telai meccanici, ma alla fine poi il telaio meccanico ce l'abbiamo avuto, è andato avanti, e dopo il telaio meccanico ne è arrivato un altro, e siamo arrivati alla situazione in cui viviamo oggi anche grazie all'avanzamento tecnologico. Quella che volevo leggervi su questo argomento è una poesia di George Byron, che aveva sostanzialmente difeso in parte il movimento luddista, ma lo aveva difeso perché poi lì ci fu in Inghilterra un atto molto forte, per cui addirittura passò una legge, il Frame Breaking Bill, per il quale chi distruggeva un telaio meccanico era punito con la pena capitale, quindi veniva ucciso. E Lord Byron, in difesa di questi insomma luddisti, disse che sostanzialmente erano gli ultimi, erano le popolazioni più povere che non capivano, che non erano in grado di capire l'importanza degli avanzamenti tecnologici, e scrisse questa poesia in cui parlava appunto di questi movimenti. Quella che ci ascoltiamo adesso è una poesia di George Gordon Byron. Alcuni pensarono, senza dubbio, che è scioccante quando la fame invoca e la povertà geme, che la vita sia valutata ancor meno di una merce, e che rompere un telaio conduca a rompere le ossa, se almeno questo mostrasse d'essere, lo spero, un segno. E chi rifiuterebbe di condividere questa speranza, che le carcasse degli sciocchi saranno le prime ad essere rotte, di quelli che, quando gli si domanda un rimedio, raccomandano una corda. Byron capisce in modo molto chiaro che la paura della tecnologia, dell'avanzamento tecnologico, è legata a doppia mandata ad una limitatezza culturale, ad una incapacità di approfondire. Quindi sono coloro che ad ogni rimedio, per ogni problema, hanno la corda, sono quelli che al bar per qualunque problema hanno le botte, hanno le mani, no? I duri del bar, come ce ne sono tanti in tutti i bar della provincia, perlomeno della nostra provincia, ma penso di tutte le province d'Italia. E allora questa paura perneante del cambiamento, che si traduce in paura della tecnologia, che si traduce in paura delle macchine che ci ruberanno il lavoro, invece di capire che magari ce lo alleggeriranno o ci permetteranno di non lavorare, chi lo sa, io lo spero molto che mi permetteranno di non lavorare, ho deciso di abbinare questa canzone molto particolare di un gruppo americano che si chiama Electric President, e la canzone in questione si chiama Robophobia. Bentornati a questa puntata della Poesia dei Poveri dedicata al lavoro. Siamo arrivati all'ultimo blocco, abbiamo lanciato alcuni spunti, alcuni stimoli, perché poi quello del lavoro è un tema molto vasto, molto variegato, nel quale poi ci sono anche moltissime poesie all'interno. Volevo chiudere con una riflessione sugli incidenti sul lavoro. Sono un tema importante, sono un tema delicato. Ancora oggi in Italia ci sono moltissime morti sul lavoro, le cosiddette morti bianche, dovute molte volte a, insomma, lavoro in condizioni non ottimali, lavoro non in sicurezza. Adesso si sta battendo molto anche sul tasso della sicurezza, speriamo che sia la volta buona per insomma diminuire in modo sensibile questo fenomeno, che è un fenomeno storicamente sempre esistito. Infatti la poesia che ho selezionato è una poesia del 1892, parla di un incidente sul lavoro, è la madre della poetessa Ada Negri che perde una mano sul lavoro, e allora Ada Negri racconta da giovane qual è questo incidente sul lavoro, ed è un modo per ricordarci che poi il lavoro, oltre ad essere tante cose belle come abbiamo visto nella prima parte della puntata, ad essere creazione, a volte purtroppo è anche tante cose brutte. Oltre agli incidenti, che sono un po', diciamo, l'apice estremo di questo tipo di considerazione, ci sono tante persone che subiscono molestie sul lavoro, che non lavorano con gioia, che subiscono mobbing, che subiscono pressioni interne o esterne, e quindi il lavoro che si trasforma da luogo di affermazione del sé e della propria identità a inferno, a luogo nel quale invece si sta male, non si riesce a definirsi, a determinarsi. Quella che ci ascoltiamo adesso è Mano nell'ingranaggio, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme prima di salutarci. Rotan le cinghie, stridon le macchine, indefessi nell'opera allegri canti vociano i lavoranti. Ma un dissennato grido a un tratto levasi e pare lacerante urlo di belva ferita in una selva. fra i denti acuti un ingranaggio portasi, povera donna bionda e mutilata, una mano troncata. Rotan le cinghie, stridon le macchine, ma le ruvide voci i lavoranti più non sciolgono i canti. Stillan confuse col sudor le lacrime, da lontano rombando la motrice cupa leggende dice, e senza tregua appare agli occhi torbidi, povera donna bionda e mutilata, quella mano troncata. La poesia è molto, molto secca, molto asciutta, e racconta di questo incidente nelle rotative che portano via una mano a questa giovane donna bionda. È interessante vedere, insomma, come chiude la poesia con questa immagine della mano troncata, ma anche e soprattutto per me della macchina che continua a lavorare, dell'indifferenza della macchina, che è un po' l'indifferenza del mondo lavorativo nei confronti degli incidenti sul lavoro. E allora con questa poesia ci salutiamo. Prima di introdurre l'ultima canzone volevo ricordarvi come sempre che potete ascoltarci il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che La Poesia dei Poveri ha una bellissima pagina Facebook nella quale potete venire a mettere il vostro mi piace, potete commentare, potete darci suggerimenti su poesie o puntate future, che trovate le puntate scorse anche in podcast su Spreaker oppure sempre sulla nostra pagina Facebook, e ringraziarvi di averci ascoltato fino a qui. Volevo chiudere con una canzone che si chiama Vieni a ballare in Puglia, di Caparezza. L'ho ascoltata un sacco di volte senza soffermarmi sul testo, poi per questa puntata mi sono soffermato sul testo, ed è una canzone che in realtà parla di morti bianche, solo che insomma, avendola sempre sentita in contesti molto festosi, magari ballando anche dopo 7-8 birre, non avevo mai fatto caso alla profondità e anche alla violenza con cui tratta il tema delle morti bianche, perché poi viene a ballare in Puglia sostanzialmente vuol dire viene a morire in Puglia, perché la canzone viene introdotta da una serie di persone, di entità che ballano, e ballando si intende muoiono, quindi i delfini che ballano nelle spiagge, i treni che ballano nei musei a pagamento, quindi che muoiono nei musei a pagamento, ed è proprio una canzone nella quale in modo diretto si citano una serie di episodi reali di morti avvenute in Puglia, sia per colpa a causa di insomma problemi ambientali, sia per morti sul lavoro. Quindi ci salutiamo e vi ringraziamo ancora una volta per l'ascolto con Caparezza e con la sua Vieni a ballare in Puglia.
Nella zona spacciano la moria più buona, c'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma, fuma persino il Gargano con tutte quelle foreste accese, turista tu balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese, dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese, pensano che il protocollo di Kyoto sia un primo erotico giapponese. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte buia, 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 tanto che chiudi le palpebre. Thank you.